Riccardo presenta Non Solo Classica.
Cari amici, buongiorno. Non Solo Classica del 22 ottobre 2023. Oggi abbiamo una novità, una nuova serie di trasmissioni con un nuovo gruppo che seguiremo per, penso, almeno 4 settimane, ma non 4 settimane consecutive, ovviamente come al solito, 4 settimane alternate ad altre settimane in cui facciamo altra musica. Il gruppo che ci assiste, che ci segue, che seguiamo noi più che altro, perché sono loro che faranno la trasmissione, è l'ensemble Laus Veris di Assisi. È un ensemble piuttosto noto e piuttosto âgé, datato, nel senso che ha già un'esperienza praticamente di 25 anni circa, e presenteranno i loro dischi. I loro dischi in maniera molto poco commerciale, direi, ma molto seria, molto musicale, e proprio per spiegarci un po' di che cosa si tratta. Beh, l'ensemble Laus Veris di Assisi non può essere che un ensemble, un gruppo di musicisti medievali, persone che fanno musica medievale, ma hanno un particolare che c'è, che ne fa parte anche, oltre a Matteo Nardella, che seguirà la trasmissione, che presenterà la trasmissione in seguito a me, e i cantanti e tutto, c'è Giordano Ceccotti, che è un liutaio. Quindi partiamo proprio dalla falegnameria alla voce dello strumento e dell'uomo che ne partecipa. Secondo me è una trasmissione estremamente interessante, con questi gruppi musicali che parlano una lingua antica ma molto vicina a noi, perché è una lingua che si è sviluppata essenzialmente tra Umbria, Toscana e Montefeltro, e oggi parliamo di Montefeltro. Io lascio la parola a Matteo Nardella, che rappresenta l'associazione Ensemble Laus Veris, e ci farà divertire e capire molte cose di questa musica un po' particolare, che è la musica medievale, che va poi dal 1200 al 1500. Buon ascolto!
Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Incontri in Blu. Sono Matteo Nardella, dell'associazione culturale Laus Veris. Un grande ringraziamento a Paolo Merlo per averci invitato a questa trasmissione Non Solo Classica. Sono qui quindi oggi per presentarvi il progetto che è Laus Veris, un ensemble di musica antica nato nel 1999. L'attività che caratterizza l'ensemble Laus Veris si basa su una profonda ricerca di carattere filologico di quello che è il repertorio di musica medievale e rinascimentale. Ogni repertorio viene scelto con grande attenzione, cercando le fonti e soprattutto un collegamento che possa essere storico, ma soprattutto anche geografico. La discografia dell'ensemble Laus Veris annovera diversi lavori. Lavori come Canti di Maggio, La Dolce Vista, L'Anima e il Core e Orsuccar Signori. I brani che ascolterete sono tratti da La Dolce Vista, una fatica discografica registrata nell'ormai lontano 2005. L'ensemble Laus Veris allora annoverava fra i suoi componenti Simone Sorini, alla voce il liuto, David Monacchi, voce liuto, viola da mano, Enea Sorini, voce, salterio, naccara, tamburo, tamburello, Giordano Ceccotti, viola da gamba, ribeca, ribecone, Daniele Bernardini, flauto con tamburo, flauto doppio, alto basso, flauti dritti, bombarda, cromorno e la compianta Ilaria Severo alla voce. Questo album vede anche la partecipazione di Angelica Moz all'organo portativo, Cristina Ternovec alla viola da gamba e ribecone, Nicolas Sansarlat alla lira da braccio, Mauro Morini e Luigi Germini al trombone, Cristina Bernardini, cromorno, flauti dritti, Giovanni Brugnami, cromorno, flauti dritti, flauto con tamburo, se non anche la partecipazione del coro della Cappella Musicale del Santissimo Sacramento con la direzione di Piencarlo Fontemagi. Questo album, appunto, registrato nel 2005, La Dolce Vista, È un album che descrive quelle che sono le musiche alla corte di Federico da Montefeltro. Federico da Montefeltro, Federico III da Montefeltro, nacque a Gubbio nel 1422 e vive nell'immaginario collettivo tramite quel meraviglioso ritratto di profilo fatto appunto da Piero della Francesca che possiamo ancora ammirare alla Galleria degli Uffizi a Firenze. Parlare di Federico da Montefeltro significa quindi parlare di Urbino e di quello che fu il Ducato d'Urbino, una entità statuale caratteristica dell'Italia centrale legata con vincoli di vassallaggio allo Stato Pontificio. Il Ducato d'Urbino nacque nel 1443 e successivamente venne sciolto nel 1631, ma gli anni che noi come Lausveris prenderemo in esame sono proprio gli anni in cui forse il Ducato raggiunse il suo massimo splendore. Si estendeva in quella che era l'attuale provincia di Pesaro Urbino, fatta eccezione per la città di Fano, e per gran parte dell'odierna regione delle Marche, fino comunque ad arrivare a toccare i territori di Gubbio e anche gran parte dell'Umbria. Quindi la Dolce Vista, questo album, racconterà e descriverà quelle che sono i rondò e le ballate che sono contenute nel codice 1411 della Biblioteca dei Duchi d'Urbino. Un'esperienza che vi porterà a riscoprire alcune delle melodie più belle del XV secolo italiano. Buon ascolto con Mon Doux Espoir, un brano di Gilles Banchois. Thank you. parlavamo del codice Urbinate Latino 1411, quindi questo manoscritto che ispira il CD protagonista di questa trasmissione, un manoscritto dalla storia particolare. Fu probabilmente compilato fra il 1440 e il 1450 ad opera di un solo scriba. Contiene 23 brani con 6 compositori che possiamo individuare tra le possibili attribuzioni a volte incerte di alcuni brani e 2 brani invece di autore anonimo. Questo manoscritto fu probabilmente copiato a Firenze e arriva ad un certo punto ad Urbino, e questo noi lo possiamo sapere perché all'interno del manoscritto stesso, in una delle prime pagine, troviamo scritto: questo libro de musica fu donato a Piero de Arcangelo de li Bonaventuri da Urbino, dal magro Piero di Cosimo de Medici di Fiorenza. Quindi abbiamo un manoscritto con una storia ben precisa che arriva ad Urbino e lì vi rimarrà in realtà fino al 1658, quando il Ducato d'Urbino venne soppresso e passò a far parte della odierna collezione, ovvero quella della Biblioteca Vaticana. Continuiamo ora l'ascolto con un altro brano sempre di Gilles Banchois, Sole Garé.
Thank you.
È giunto ora il momento di presentare i compositori dei brani che state ascoltando. Partirò dal compositore del brano che vi sto per presentare, ovvero Johannes Ciconia, un compositore fiammingo attivo particolarmente a Roma presso le corti papali e a Padova. Nacque probabilmente intorno al 1370 e si hanno notizie di lui fino al 1412. Il manoscritto Urbinate latino 1411 è un manoscritto tipicamente legato alla tradizione del XV secolo, ovvero quindi della polifonia franco-fiamminga. Ebbene, Johannes Ciconia rappresenta invece quel legame tra la tradizione precedente, quindi quella dell'Arzanova italiana, trecentesca, che si sviluppa attraverso il contrappunto e inizierà ad abbracciare lo stile di compositori più moderni, di cui vi andrò a parlare nei prossimi interventi. Buon ascolto con O Rosa Bella.
Oh!
Del prossimo compositore di cui vi parlerò abbiamo già ascoltato due brani, Gilles de Binde, detto appunto Binchois. Egli probabilmente fu quello che possiamo definire a tutti gli effetti il capostipite della scuola franco-fiamminga. Così come il duca Federico da Montefeltro vive nel nostro immaginario tramite quello che è il dipinto di Piero della Francesca alla Galleria degli Uffizi, possiamo dire di Binchois che egli vive nell'immaginario, forse un pochino meno collettivo, non molti a volte lo conoscono, in quella che è una miniatura contenuta nel manoscritto Les Champions des Dames, un'iconografia che raffigura lui intento a tenere un'arpa e Dufay, un altro autore di cui vi parlerò a breve, intento a suonare il suo organo portativo. Binchois nasce intorno al 1400 e vive probabilmente fino al 1460. Ebbe le sue fortune alla corte di Filippo III, detto il Buono, il duca di Borgogna, e sappiamo che partecipò probabilmente ad uno degli eventi più importanti del XV secolo europeo, passato alla storia come la Fête du Vœu o Vœu du Fasan, quindi la festa del voto o voto del fagiano, un banchetto organizzato appunto dal duca di Borgogna per raccogliere adesioni per una crociata. Questa festa, questo banchetto passò alla storia perché vi sono diverse cronache che narrano soprattutto degli eventi musicali che animarono questa festa, e questo è un dato quanto più importante per la ricostruzione della prassi esecutiva della musica di questo periodo. Buon ascolto con Mon Cœur Chante di Gilles Binchois. Dal manoscritto Les Champions des Dames. Ma giammai composero discanti con melodie di tale fattura, così m'han detto quelli che solevano ascoltarli, come Guillaume Dufay e Binchois, poiché questi hanno un nuovo modo di ottenere vivaci armonie nell'alta e nella bassa musica, nelle alterazioni, cadenze e mutazioni, e hanno acquisito la maniera inglese, eseguito Dunstable, cosicché una meravigliosa eleganza rende la loro musica dilettosa e mirabile. Questo manoscritto, quindi, oltre ad avere questa meravigliosa iconografia di cui vi ho parlato prima, riporta il nome e la rilevanza e l'importanza di Gilles Binchois e soprattutto ora di Guillaume Dufay. Guillaume Dufay nasce nel 1397 e muore nel 1474, probabilmente il più influente musicista del XV secolo. Fu attivo in tutta Europa, tra cui anche l'Italia, particolarmente famoso il suo mottetto Nuper Rosarum Flores, un mottetto isoritmico, si dice, ispirato appunto alla matematica dietro al Duomo di Firenze. Dufay divenne particolarmente famoso per aver introdotto e rivoluzionato il contrappunto della musica del XV secolo, ispirandosi quindi alla contenance angloise con cui probabilmente venne in contatto durante il Concilio di Costanza, e dando così lustro ad un nuovo stile, lo stile del Faubourdon, così influente per lo sviluppo dell'armonia nella musica antica. Buon ascolto quindi con il brano che dà il nome a questo CD, La dolce vista di Guillaume Dufay. Simbolo dello splendore a cui giunse il Ducato d'Urbino è certamente lo studiolo del Palazzo Ducale d'Urbino, un'opera attribuita a Giuliano e Benedetto da Maiano e sito nel cuore dell'appartamento del Duca. Era appunto lo spazio privato di Federico da Montefeltro e in queste splendide tarsie lignee troviamo le raffigurazioni di libri, strumenti scientifici e soprattutto strumenti musicali e i simboli di quelli che furono la sua personalità e il suo governo. Entrando nello studiolo, appoggiato ad una brocca, vi è quindi anche la tarsia, la raffigurazione di un manoscritto musicale. Il testo recita «Bella gerit musasque colit», condusse guerre e coltivò le arti, quindi questa espressione che sintetizza le due anime del duca Federico, mecenate e condottiero. Nella parete di fronte all'entrata invece, nella seconda alta da sinistra in alto, quindi qui è richiesto anche un po' uno sforzo immaginativo da parte dell'ascoltatore, troviamo un altro spartito che riporta invece i versi e le note di un famosissimo rondò del XV secolo di autore anonimo, J'ai pris amour. Quindi buon ascolto con J'ai pris amour e Bella gerit.
Bella
L'Associazione Culturale Laus Veris porta avanti da anni ormai non solo la ricerca in campo musicale, ma anche nel campo della liuteria artistica, quindi nella ricostruzione di strumenti musicali, ispirandosi a quella che è l'iconografia musicale e quelli che sono i trattati che appunto spiegano come venivano costruiti gli strumenti all'epoca. La liuteria artistica portata avanti in particolare da Giordano Ceccotti si declina nella costruzione di vari strumenti, in particolare strumenti a corda, da utilizzare quindi nella prassi esecutiva di brani tra il XIV fino agli inizi del XVI secolo. Possiamo parlare quindi di liuti, chitarrini, viole, ghironde. Questo lavoro ha fatto sì che l'ensemble Laus Veris potesse beneficiare di un grandissimo numero di strumenti ricostruiti proprio per eseguire musiche dell'epoca, perché nel ricostruire la prassi esecutiva all'interno della musica antica è importante avere le idee chiare. Un piccolo esempio è il brano che vi sto per presentare, un brano che è attribuito a Gilles Binchois solo su questo manoscritto sull'Urbinate latino 1411, che è Figlia Maria, riportato invece su un altro manoscritto belga come bassa danza. E qui interviene l'ensemble Laus Veris introducendo il brano con l'utilizzo di uno strumento particolare, ovvero il flauto con l'alto basso, il tambourin à cordes, quindi uno strumento utilizzato proprio per accompagnare le danze. Buon ascolto con Figlia Maria. Le musiche che abbiamo ascoltato finora, quindi tutte le musiche tratte dal Urbinate latino 1411, sono state presentate come alcune delle melodie più belle del XV secolo in Italia, ma come avete potuto ascoltare si tratta di polifonia franco-fiamminga, quindi spesso, se non nella più grande totalità, in lingua francese. Questo è perché in realtà nel XV secolo vi era un concetto di moda molto simile ai nostri tempi moderni. Si potrebbe dire che così come al giorno d'oggi vanno di moda magari delle canzoni in lingua inglese o in lingua spagnola, figlie di una certa esterofilia, un simile fenomeno avvenne appunto anche nel XV secolo e le corti italiane facevano a gara per avere alcuni degli autori più bravi, fra questi proprio Guillaume Dufay, di cui abbiamo già parlato e di cui ora ascolterete Se la fa sei palle. Nel corso degli interventi abbiamo parlato più volte di prassi esecutiva, ma in che cosa si declina la prassi esecutiva? Spesso si declina nella scelta della strumentazione, quali strumenti utilizzare, come arrangiare un brano. E in questo ci viene in aiuto Vespasiano da Bisticci, un umanista e bibliotecario di Federico, che descrisse così la passione del duca per la musica. Della musica s'era dilettato assai, ed intendevane benissimo, et del canto e del sono. Ed aveva una degna cappella di musica, dove erano musici intendentissimi, ed avevano parecchi giovani che facevano canto. Dilettavasi più di strumenti sottili che de grossi. Trombe ed strumenti grossi non se ne dilettava molto, ma organi ed strumenti sottili gli piacevano assai. Buon ascolto con En sera il mie. Proseguendo con le fonti storiche che ci parlano di come eseguire la musica antica e in questo caso come eseguire la musica antica precisamente alla corte del Duca Federico, non si può non citare un sonetto conservato nel manoscritto Urbinate 692 che venne composto dal poeta Gaugello Gaugelli, un poeta di Pergola, un paese sotto il ducato di Urbino, che nel 1454 descrisse così i festeggiamenti annuali per il patrono San Secondo. «Udirai melodia del bel sonare, de vantaggiosi piffari e trombetti, arpe et leoti con dolce cantare, viole, dolce mele e torcanetti, con citare, salterio et cantarelle, tu poterai danzare se ten diletti. Et vederai queste mie donne belle danzare a bassa danza et lioncello a doi con l'altre damigelle, quali alla piva e quale a saltarello, e chi al rostiboli et chi al gioioso et chi alla gelosia nuovo modello». Buon ascolto con Vot Tredus Regard.
Vostre tre duls regard plaisant belle bonne che j'aime tant on est plus en bonne foi tre
passant plus courant tenant
nostre tre dulce regard pleasant delle bonde che gemmeant on ebbe prisam bonne fe tre
Siamo quindi giunti alla fine di questi ascolti. Vi ringrazio molto per l'invito, quindi ringrazio Paolo Merlo per averci invitato a Non Solo Classica e tutti gli ascoltatori di Radio Incontri in Blu. Sono Matteo Nardella dell'Associazione Culturale Laus Veris e vi invito a seguirci e a rimanere in contatto tramite il sito lausveris.it e i profili social del gruppo, quindi su Facebook e Instagram, digitando Ensemble Laus Veris. Vi lasciamo con il dolce suono della lira da braccio su quest'ultimo brano strumentale di Gilles Banchois e vi diamo appuntamento alla prossima volta, visto che quella di oggi è stato solamente il primo di una serie di incontri che ci vedrà ripercorrere le fatiche discografiche dell'Ensemble Laus Veris.